Marilù Oliva. Telemaco. Il proemio ha focalizzato l'attenzione dell'uditorio su un singolo uomo, Odisseo, che tuttavia farà la sua comparsa solo nel quinto libro. Con straordinaria sapienza, Laedo ritarda l'ingresso in scena dell'eroe, che è comunque presente nelle parole e nei pensieri degli altri personaggi, e genera attesa e tensione nel pubblico che assiste alla performance. Il brano che stai per leggere non è tratto dall'Odissea, ma dall'opera di un'autrice italiana, Marilù Oliva, che ha voluto dare voce alle donne del poema, ciascuna delle quali prende la parola per narrare la sua parte della storia. I loro racconti sono intervallati dagli interventi della dea Atena, che guida Odisseo e Telemaco a fare ciò che devono. Nel testo proposto, corrispondente grossomodo al primo libro dell'Odissea, la narratrice è proprio Atena. Non capisco gli uomini. Le loro esitazioni, le loro gioie, la loro paura della morte. Così come loro non capiscono molte cose di noi dei. La nostra ubiquità. La nostra dedizione a nettare e ambrosia. Il rapporto privilegiato con l'eternità. I favoritismi, le protezioni che accordiamo. Io, per esempio, ho una predilezione per Odisseo e la sua stirpe. Controllo Telemaco da quando era neonato. L'ho visto crescere, l'ho seguito come un'ombra quando faceva i primi passi, l'ho scortato a sua insaputa quando ha imparato a cacciare. Avrei voluto che diventasse sagace come suo padre, ma la sua infanzia è stata spezzata dalla presenza esecrabile dei proci. Crescere tra gente tracotante non ti lascia scampo, ti spezza le ossa. I proci, principi di Itaca e delle isole vicine, forti della debolezza di Itaca, orfana di re. Anche stamattina si dirigono alla reggia e non sospettano che Atena, la dea vergine che non si accoppia con gli uomini, ma penetra le menti di alcuni di loro, li stia studiando. Uno a uno. Mi fermo sulla soglia dell'atrio, a palazzo, sotto le sembianze di Mente, re dei Tafi, e penso che la trasformazione, il potere della metamorfosi, che noi dei possediamo in maniera così repentina, agli uomini fa paura. Ecco perché non accetteranno mai di averlo identico, ma il loro cambiare è sottoposto alla lentezza dei cicli. Osservo furente la scena che si consuma a palazzo, restando in silenzio. Non sopporto la loro arroganza, la loro pigrizia. Siedono scomposti su pelli di bue, i prepotenti, buoi che loro stessi hanno scannato, e giocano a dadi. Banchettano famelici, scialacquando le provviste e gli animali del re assente. Il vino viene mesciuto senza misura nei crateri. Telemaco siede tra questi fannulloni, suo malgrado. Subito mi scorge, mi scambia per un forestiero, mi crede un maschio, esattamente quello che volevo. È scortese che uno straniero non venga fatto accomodare. Così comanda la legge dell'ospitalità e noi dei, in genere, ci arrabbiamo molto con chi non la osserva. Telemaco è stato educato al rispetto, mi viene incontro, mi prende la destra e mi parla con premura. Benvenuto, chiunque tu sia. Prima mangiamo insieme, o straniero, poi ci racconterai di te. Mi conduce nella sala da pranzo dall'alto soffitto, depone l'asta che stringeva in mano, mi fa sedere su un trono coperto con un panno. Siede di fianco a me su una sedia intarsiata, ci giunge attutito il chiasso dei proci. Un'ancella ci fa lavare le mani versando in un catino argenteo dell'acqua da una brocca d'oro. Io so perché il giovane mi ha accolta con tanta trepidazione. Non si tratta solo di buone maniere. Chi viene dal mare può recare notizie. Telemaco vuole domandarmi del padre lontano. A palazzo è il momento del pasto. I servi allestiscono una tavola e tre persone provvedono. La dispensiera imbandisce le vivande, lo scalco provvede alle carni arrostite e l'araldo versa il nero vino. Telemaco e io portiamo alle labbra i calici d'oro appoggiando i piedi sullo sgabello. All'improvviso entrano i proci e ci interrompono. Che impudenti! Mangiano e bevono ingordamente. Io fremo d'indignazione. Per soddisfare il capriccio di canti e danze, i proci costringono Laedo Femio a suonare la cetra. Telemaco mi si avvicina e mi dice sottovoce all'orecchio: «Ospite, sono stanco di questi sfacciati che consumano il patrimonio di mio padre. Facile approfittare dell'assenza di un uomo che non c'è, le cui ossa magari sono sepolte tra la sabbia o disperse tra i flutti del mare. Gli scruto nell'anima, attraverso la cera del viso. all'espressione di chi è stanco dell'attesa, perché questa si è trasformata in un'impazienza burrascosa, resa più vivida dall'impeto della gioventù. Ah, se mio padre tornasse qui, vedresti come questi cialtroni se la darebbero a gambe levate. Ma non accadrà. Odisseo ormai è morto. Tu, piuttosto, chi sei? Da dove giungi? Qual è la tua stirpe? Baluginano i miei occhi mentre invento una menzogna. Io sono la dea detta Glaucopide per i miei occhi azzurri, signora della sapienza, della guerra e delle arti, e non è un caso che sia nata dalla mente di Zeus e Gioco. Cosa sarà mai una bugia? Un modo più dolce per insegnare agli uomini come si sta al mondo? Così gli rispondo. Sono Mente, re dei Tafi. Le mie navi, ora ancorate fuori dalla città, esplorano le vie dei commerci sul mare colore del vino. Compro rame e vendo ferro. Ora ascoltami attentamente, ragazzo. Ho sentito dire che tuo padre non è morto. È trattenuto su un'isola contro la sua volontà e presto tornerà qui. Nessuna catena lo terrà lontano dai suoi cari. Ma tu dimmi, accenno col mento ai proci che gozzovigliano e ridono, chi sono questi? Sono la mia disgrazia. I nobili dell'isola di Itaca e di quelle vicine, Dulichio, Same, Zacinto, vogliono scalzarmi e prendere il potere a Itaca. Sfrontati, come sperano di farlo? Sposando mia madre. Lei non può cacciarli, così prende tempo, e intanto quelli ci rovinano. Un lampo di rabbia mi attraversa, mentre avverto in lontananza il verso della fedele civetta, il mio animale sacro. Ah, se tuo padre tornasse, gliela farebbe pagare. Perirebbero tutti di morte amarissima. Io non sono abbastanza forte. Se mi ribellassi, mi ucciderebbero all'istante. Anche per questo mia madre va cauta con loro. Lo guardo con l'indulgenza che talvolta mostrano gli dèi verso i limiti umani, tal'altra le madri verso i figli ingenui. Tuttavia, parlo con tono perentorio. Ascoltami attentamente e fa come ti dico, Telemaco. Mandali via e fai tornare tua madre nella sua casa natia. Poi tu partirai. Andrai prima a Pilo da Nestore, quindi a Sparta dal biondo Menelao. A entrambi chiederai notizie di tuo padre. Erano in guerra insieme a lui. Se ti dicono che è vivo, attendilo. Se è morto, innalzagli un tumulo funebre e rendigli offerte. In entrambi i casi tuo padre era un grande eroe. Tu non puoi essere da meno. Non sei più un bambino. Telemaco mi scruta con riconoscenza. Le mie parole gli infondono coraggio e accrescono il desiderio del padre. Mente, le tue parole sgorgano da una sorgente di saggezza. Permettimi di farti un dono in cambio. Ora non posso prenderlo, devo partire. Me lo darai un giorno quando tornerò. Mentre fingo di allontanarmi, Telemaco capisce chi sono veramente, ma non lo dice a nessuno. Mi trasformo in una civetta e osservo quel che succede appollaiata su una trave. Laedo canta dei funesti ritorni a Troia, uno più sfortunato dell'altro. L'indovino Calcante è morto a Colofone prima di tornare in patria. Aiace Oileo, vittima di una tempesta, ha rischiato di affondare assieme alla sua nave, ma Poseidone, impietosito, lo ha trascinato su un isolotto. Agamennone è stato ucciso dalla moglie. Questa notizia ha scosso la Grecia e Odisseo è sballottato dal mare. La voce di Femio sale di sopra alla saggia Penelope, che scende le scale assieme a due ancelle. Si ferma accanto a un pilastro, alza il velo elegante e rivolge al cantore una preghiera piena di lacrime. Femio, ti prego, basta cantare dei guerrieri achei che non fecero più ritorno. Io penso sempre a uno di loro. Il desiderio di rivederlo mi squarcia il cuore e tu che fai? Continui a ricordarmelo. Telemaco le ingiunge di tornarsene nelle sue stanze e occuparsi dei lavori da donna. Il telaio, la conocchia, il comando delle ancelle. Lei obbedisce ma non cessa di piangere, distrutta nell'attesa impotente. Così la raggiungo invisibile e le infondo negli occhi un dolcissimo sonno, spingendola tra le braccia del dio dei sogni, Morfeo. Al piano di sotto i proci gridano ancora e pronunciano parole sconce, augurandosi di giacere con la regina. Telemaco si arma di coraggio e li interrompe. Basta schiamazzi. Voglio convocare il consiglio per domattina, affinché ve ne andiate via di qui. Se non lo farete, invocherò la vendetta degli dèi. Antino, il più insolente tra i proci, lo provoca con una smorfia di derisione. Telemaco, ci fai molta paura, sai? Gli altri sghignazzano. Telemaco non si scoraggia e ribadisce. L'assemblea è convocata. Sembra che i proci non gli diano peso perché continuano ad abbuffarsi. Allora il principe sale nella sua stanza, in preda ai pensieri, accompagnato dalla vecchia nutrice Euriclea, che suo nonno Laerte aveva comprato in cambio di 20 buoi quando lei era giovanissima. Si sveste della tunica e gliela porge. Lei la piega e la appende con cura a un piolo vicino alla spalliera del letto decorato di intarsi. Poi quella se ne va, chiude la porta tirando l'anello d'argento e lascia il principe col cuore in subbuglio a meditare i viaggi, mentre la notte scura inghiottisce in un pugno i mari profondi.